Vi propongo di leggere e interpretare una pericope del capitolo 19 dell'Apocalisse, dove l'agnello viene presentato come il Logos di Dio seduto su un cavallo bianco. È una scena originale, un po' strana, che non ha avuto molte conseguenze anche nelle arti figurative e non spesso viene considerata nelle interpretazioni del libro, quando si scelgono delle pagine dall'Apocalisse, raramente compare questo quadro che invece è estremamente significativo. Ritengo che la figura emblematica seduta sul cavallo bianco sia da identificare con l'agnello, cioè il personaggio di Gesù Cristo, morto e risorto. Questa scena è una sintesi simbolica di cristologia. Ma la domanda che ci poniamo è: quale aspetto del Cristo viene proposta in questa rappresentazione? In genere la risposta è il Cristo nella parusia, la fase escatologica dell'ultima venuta gloriosa del Cristo, che come un cavaliere scende dal cielo per il combattimento finale, futuro. Ritengo invece che la risposta più coerente al testo sia quella di identificare colui che siede sul cavallo bianco con il Cristo pasquale. È il Cristo risorto. E qui entriamo subito di fronte alla questione della escatologia. Perché in genere, quando si parla di escatologia, si pensa alla fase finale della storia. Mentre è importante considerare che il Cristo risorto è escatologico, è l'ultima parola, è il compimento, anche se la storia non è ancora finita. La risurrezione di Cristo è l'escatologia in atto, per lui già realizzata. Non si tratta quindi di interpretare questa scena come una descrizione profetica futurologica sulla fine dei tempi, bensì nella decodificazione dei simboli apocalittici con cui Giovanni caratterizza il Cristo risorto nella sua connotazione di vivente e potente, colui che regge le sorti del mondo. Questa scena è al centro dell'ultima sezione dell'Apocalisse, una sezione complessa che va dal capitolo 17 fino alla fine del libro. Molti autori hanno proposto molte strutturazioni differenti. Quando capita così è segno che non è tanto facile determinare una struttura. A me convince la strutturazione basata sulla grande inclusione che va dall'inizio del capitolo 17 a 21,9, dove si ritrova la stessa espressione: poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette fiale, le coppe i bacini, i catini da versare per il giudizio finale, e mi disse: vieni, ti mostrerò. Nel primo caso la condanna della prostituta, nel secondo caso la sposa dell'agnello. Questi due versetti molto simili, che introducono due scene complementari e opposte, determinano una grande cornice, richiamando il settenario delle coppe, che viene presentato nel capitolo 16. In mezzo a questi due angeli, qualificati nello stesso modo come appartenenti al gruppo settenario che ha versato le coppe dell'ira, compaiono altri angeli e ci sono altre indicazioni simili per cui si riesce a costruire una struttura che definisco criptosettenaria, perché effettivamente i settenari espliciti nell'Apocalisse sono tre: sigilli, trombe e coppe. Sono quelli che l'autore esplicitamente presenta e numera uno per uno, da 1 a 7. Anche nel caso delle lettere non c'è la sottolineatura del numero crescente. E in molti altri casi i settenari che tanti autori hanno visto non sempre sono effettivamente dimostrabili nel testo. Criptosettenario vorrebbe dire una serie di 7 elementi ma non numerati in modo esplicito. Quindi implicitamente c'è una serie di 7. Quello che è interessante è che la figura di colui che siede sul cavallo bianco è il centro di questa serie. Quindi 6 angeli fanno cornice ad un centro cristologico. La stessa cosa si può riconoscere in piccolo nella parte precedente al settenario delle coppe. Il capitolo 14, inserito nel trittico dei segni, fra i 3 segni, i 2 segni della donna e del serpente e il segno del compimento finale del versamento delle coppe, c'è una serie, anche qui criptosettenaria, dove ci sono 6 angeli che circondano una figura cristologica. In 14:14 compare uno seduto su una nube bianca, che è il corrispettivo di colui che è seduto sul cavallo bianco. Vorrebbe dire che queste scene servono, nel primo caso, a preparare il settenario del versamento delle coppe, nel secondo caso a completare la spiegazione del simbolo del versamento. Diventa interessante notare che la sottolineatura primaria va al fatto di presentare uno che è seduto. Il lettore dell'Apocalisse sa bene che l'espressione o katsemenos indica abitualmente Dio. È colui che è seduto sul trono. Non viene descritto, ma semplicemente è evocato con impressioni luminose, con metafore che richiamano gioielli o luci. In questo caso abbiamo un altro personaggio che evidentemente è il Cristo, qualificato come il figlio dell'uomo, al capitolo 14, e il Logos di Dio, al capitolo 19. In entrambi i casi, il personaggio cristologico è seduto su un elemento bianco. La nube bianca e il cavallo bianco. Al capitolo 20 si dirà che il trono di Dio è bianco e colui che siede sul trono siede su un seggio bianco. Quel particolare cromatico del bianco è estremamente significativo, perché nel linguaggio simbolico di Giovanni gli elementi che si ripetono servono per creare un collegamento complessivo. Parto sempre dal postulato che dietro all'organizzazione letteraria dell'Apocalisse ci sia un pensiero unitario e coerente. È una idea non condivisa da tanti. Soprattutto nel passato si è ripetutamente affermato che l'Apocalisse è una compilazione di testi diversi con molte aggiunte. Quindi tutti gli elementi più espliciti della cristologia da alcuni autori sono considerati delle aggiunte successive. Questo non è possibile dimostrarlo. In ogni caso, il testo finito è quello con le aggiunte, e chi ha operato delle aggiunte ha dato l'impostazione complessiva all'opera, e noi prendiamo quest'opera valorizzandola per quello che è e notando che c'è una coerenza di fondo. Credo che sia un principio molto importante da seguire per avere una visione positiva dell'opera e per poter interpretare correttamente i particolari, perché se noi assolutizziamo un dettaglio e lo estraiamo dal contesto, possiamo far dire a quel particolare quel che vogliamo. Spesso è successo. Pensate alla donna vestita di sole. L'interpretazione mariologica funziona se si ritaglia il testo a pochi versetti, ma se si considera tutto il capitolo 12 diventa molto difficile l'applicazione, anche perché la stessa figura della donna lasciata nel deserto poi si identifica con la prostituta, con Babilonia, per poi diventare la sposa dell'agnello. Quindi c'è una simbologia femminile che attraversa l'ultima parte dell'opera e che deve essere interpretata in modo coerente e complessivo. Così la visione del Logos di Dio rappresentato in modo originale su un cavallo bianco deve essere inserita nella trama delle scene che presentano l'agnello. C'è una stretta somiglianza fra quello che viene detto del cavaliere al capitolo 19 e quello che in molti altri testi è abitualmente affermato dell'agnello, con l'identificazione importante e centrale, perché lì viene riportato un nome. Guardiamo allora nel suo complesso la pericope, che va dal versetto 11 al versetto 16. È introdotta da una classica espressione di visione. Kaieidon kaidu. E vidi ed ecco. È un elemento che separa da ciò che precede. Così come il versetto 17 inizia un'altra scena e vidi un angelo che stava. Questo versetto è simmetrico ad un altro che si trova al capitolo 18, dove c'è la stessa formulazione con lo strano numerale Hena unito ad Angelon. E in questi due casi viene rappresentata una azione simbolica compiuta da un angelo che scende e getta la macina. E un altro angelo che invita gli uccelli ad un banchetto. Al centro di queste due azioni simboliche viene collocato il brano di cui ci occupiamo, introdotto dai versetti 1-10 che contengono il canto dell'alleluia. Il veggente, che racconta la propria esperienza, dice di avere sentito questa voce, e il canto dell'alleluia è una rielaborazione dell'allel pasquale, tant'è vero che è entrato nella tradizione cristiana il simbolo dell'alleluia come un elemento tipicamente pasquale. Dopo questo canto che celebra la distruzione di Babilonia e la presentazione di Gerusalemme, la prostituta e la sposa, una misanabim di tutta la serie complessiva di questi capitoli che riassumono le vicende dal capitolo 17 al 21, da Babilonia a Gerusalemme, dalla prostituta alla sposa, viene presentato il veggente stesso che compie un gesto sbagliato, si inginocchia davanti all'angelo. L'angelo lo rimprovera e gli insegna che l'adorazione deve essere riservata a Dio solo. È uno dei rari casi in cui il veggente entra nella storia raccontata, esattamente come il capitolo 5. Anche là c'è un canto, c'è un intervento del veggente che non sa, che non capisce, che ha bisogno di essere istruito, e un personaggio della visione informa sull'agnello, che è l'oggetto della rivelazione, è colui che ha vinto, che ha preso dalla mano destra di colui che siede sul trono. Dunque, questa pericope, da 11 a 16, è il centro dell'ultima sezione, inquadrata in un contesto di celebrazione che richiama strettamente la scena del capitolo 5. Quello che l'autore intende presentare si può sintetizzare in tre motivi che si intrecciano: l'aspetto del personaggio descritto con alcuni particolari simbolici, la sua identità espressa attraverso il riferimento al nome, e le sue opere presentate con una serie di verbi di azione. Questi tre motivi non sono sistematicamente separati, ma sono intrecciati in modo tale che una prima lettura dà l'impressione di confusione, perché si passa da un discorso all'altro. In realtà, con un po' di fatica, si riesce a osservare una notevole armonia strutturale nell'insieme. La pericope inizia con il riferimento al verbo di visione, ma non all'oggetto primario. Vidi il cielo aperto. Il capitolo 4 iniziava con una porta aperta nel cielo. Adesso c'è il cielo aperto. In genere gli esegeti fanno notare questa differenza. Per cui da una piccola apertura si è passati adesso ad una ampia, se non totale, apertura del cielo. Questo però non significa automaticamente che sia la fase finale della storia. L'apertura del cielo appartiene al linguaggio tipico non solo dell'apocalittica ma anche dei racconti evangelici per indicare una rivelazione divina. Nel battesimo di Gesù al Giordano i cieli si aprono per indicare una rivelazione del Padre nei confronti del Figlio. E questo particolare del cielo aperto serve proprio all'inizio per inserire la scena come una rivelazione molto importante che ha come oggetto, ecco, un cavallo bianco. Prima viene presentato il cavallo bianco, poi si dice che colui che sedeva su di esso, degno di fede e veritiero. Calumenos è probabilmente aggiunto in qualche codice ed è meglio non considerarlo nel testo. Colui che siede sul cavallo bianco viene identificato con due aggettivi che sono già presenti nel libro dell'Apocalisse più volte e qualificano il Cristo come degno di fede e rivelatore. Il veritiero, nel contesto giovanneo, è senza dubbio colui che rivela il Padre in modo credibile. Non leggiamo il testo di seguito, consideriamo i tre elementi che costituiscono l'insieme. Anzitutto, le descrizioni dei particolari. Sono in genere delle riprese di particolari già presenti nel testo. Quindi la scena ha la valenza di una sintesi che riprende il già detto per aggiungere qualche particolare. Al versetto 12 si dice che i suoi occhi sono fiamma di fuoco. Corrisponde a quello che è stato detto della presentazione iniziale di colui che è simile a un figlio d'uomo e che si presenta così dettando un messaggio alla Chiesa. Ancora al versetto 12 si dice che sulla sua testa molti diademi. I diademi caratterizzano figure demoniache, ma in quei casi sono nominati 7 o 10, qui sono molti, è il riferimento ad una corona molteplice. Al versetto 13 troviamo un particolare che è nuovo, caratterizza veramente la scena. Colui che siede sul cavallo bianco è peribeblemenos himation bebammenon haimati, vestito con un mantello intriso di sangue. È il particolare originale e più importante, decisivo per l'interpretazione dell'insieme. Al versetto 15 si trova ancora un altro particolare descrittivo, dalla sua bocca esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Anche questa è una immagine proposta nella descrizione iniziale del figlio dell'uomo. Quindi questi particolari servono per confermare l'identificazione del personaggio con il Cristo. C'è poi una particolare insistenza sulla identità del personaggio. 3 volte ritorna il riferimento al nome. alla fine del versetto 12 e il versetto 16 hanno una formulazione molto simile. Avendo nome scritto, è la stessa formula in tutti e due i casi, nella prima ricorrenza si aggiunge un nome che nessuno conosce se non egli stesso. Nell'ultimo caso si dice che il nome scritto è Re dei Re e Signore dei Signori. Quest'ultimo nome, che chiude la scena, rinvia all'agnello esplicitamente, perché nel capitolo 17, versetto 14, lo stesso titolo è attribuito all'agnello, in un contesto di combattimento. Quindi, richiamando il nome che viene dato all'agnello, Re dei Re, Signore dei Signori, titolo divino attribuito a Cristo, si sottolinea l'identità delle due figure. Nel primo caso, però, si dice che il nome scritto lo conosce lui solo. Anche questo richiama un particolare che si trova nelle lettere. Una pietruzza bianca con un nome scritto che nessuno conosce se non chi lo riceve. E questa è una sottolineatura per sottolineare la straordinarietà del nome, che non si può conoscere. Il nome, sappiamo bene, ha un valore profondo nella cultura semitica. Il nome è la persona. Qualche volta l'Apocalisse adopera proprio onomata come sinonimo di persone. Muoiono dei nomi. Non si può tradurre così. Muoiono delle persone. E il nome che ha questo personaggio dice la sua connotazione personale, profonda. E difatti, al centro, seconda parte del versetto 13, troviamo l'espressione Kekletai to onomautu ho logos tu zeu. Negli altri casi il nome è scritto. Notate, participi perfetti passivi, messo per iscritto. In questo caso è un indicativo, ma è sempre un perfetto. È stato chiamato da chi? Perché il passivo? Ha una valenza di passivo divino, c'è un'allusione implicita a Dio che lo chiama. In questo caso onoma all'articolo determinativo e il pronome personale. To onoma autu. Il logos di Dio è un termine tipicamente giovanneo. Però compare solo nel prologo del quarto Vangelo e nel prologo della prima lettera. E è ritenuto dalla grande maggioranza degli studiosi un elemento finale della riflessione giovannea. Qualcuno, a questo proposito apocalittico, ritiene che sia una delle tardive aggiunte per rendere più esplicita l'identificazione del personaggio. Il riferimento alla parola di Dio, ma qualificata come il nome che identifica lui ed è pronunciata da Dio, va al di là dell'opera giovannea. Non è semplicemente un richiamo al prologo di Giovanni, ma mi sembra un richiamo alla teologia biblica, alla riflessione comune della teologia giudaica sulla parola di Dio come personificazione stessa di Adonai. Pensate all'inno cristologico conservato in Filippesi 2. Dio gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome, perché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. Ricordatevi che Giovanni si è appena inginocchiato davanti all'angelo, il quale gli ha detto che non si fa. Il nome solenne dato da Dio è il Logos di Dio ed è dato, lo comprendiamo nell'inno cristologico di Filippesi, come evento pasquale. È il nome del risorto, è il Signore, è il Kyrios. Gesù ha il titolo di Kyrios, esattamente come qui. Nel finale il nome viene precisato come Kyrios Kyrion, è il massimo dei signori. Restano ancora le azioni attribuite a questo personaggio. Alla fine del versetto 11 troviamo due verbi, crinei kai polemei, giudica e combatte. Il verbo giudicare è preceduto dall'espressione con giustizia, en dikaiosyne. In genere nell'Apocalisse è Dio che giudica. E l'espressione giudicare con giustizia appartiene al linguaggio di Isaia 11, la figura messianica di colui che farà giustizia, e si ritrova in altri testi analoghi. Ma non viene annunciato come un elemento futuro, si adopera il presente, giudica. E sapete che Shafat in ebraico non è semplicemente il compito del magistrato, che noi chiamiamo giudice, ma è il compito del governatore, reggere con giustizia. Combatte è un altro verbo che nell'Apocalisse ricorre diverse volte ed è applicato anche all'agnello, proprio nello scontro con le forze diaboliche. Non viene descritta una battaglia, si dice che giudica e combatte. Un'altra coppia di verbi la troviamo al versetto 15. Poimanei kai patei. Poimanei è un futuro, mentre patei è un presente. È possibile che il fatto che suonino molto simili abbia determinato la scelta, perché quel poimanei è l'unico futuro. Pascolerà le genti con scettro di ferro. Questa è una citazione. Tre volte c'è nell'Apocalisse il richiamo al Salmo 2. È la figura messianica che regge con giustizia, che regge con scettro di ferro, con forza, con decisione. Colpisce le genti e le pascola con scettro di ferro. Non significa automaticamente che le bastona per distruggerle. È l'atteggiamento del pastore che dà una bastonata alla pecora, non perché la vuole uccidere, ma perché la vuole rimettere sul sentiero giusto. Il pascolare non è sterminare. L'ultimo verbo è il più strano. Pateo vuol dire calpestare. E ha come oggetto ten lenon, il torchio, seguito da una serie di genitivi stilisticamente non molto belli. Il torchio del vino, del furore, dell'ira, del Dio onnipotente. E questo è un elemento molto importante. Questi quattro verbi che caratterizzano le azioni del personaggio servono per indicare degli atteggiamenti, qualche cosa di generale, non di descrittivo. Vi basti notare che è impossibile per uno che sta a cavallo pestare il torchio. È materialmente impossibile. Forse noi non abbiamo dimestichezza con queste realtà della vita contadina, ma l'autore e i suoi destinatari se ne rendevano conto benissimo. Quindi uno che sta seduto su un cavallo non può pestare il torchio. Quindi non viene descritta la scena in atto, ma viene adoperato un elemento simbolico per caratterizzare il personaggio. E questo elemento è molto importante, perché insieme al mantello intriso di sangue è la chiave di lettura della scena. Quello che dobbiamo domandarci a questo punto è: da dove Giovanni ha preso queste immagini? Le ha inventate in modo creativo e indipendente? O si tratta di rielaborazioni di immagini bibliche? In genere è questa seconda l'opzione migliore, perché l'Apocalisse si presenta come una rilettura e una interpretazione di molte figure bibliche. Senza nessuna esplicita citazione, l'Apocalisse è tutta intessuta di frasi veterotestamentarie. Sono tasselli di un mosaico precedente che vengono impiegati per dare vita ad una nuova forma. Il punto di partenza, secondo me, è proprio quell'elemento centrale della nostra pericope, che è il riferimento al Logos di Dio. E un testo dove nell'Antico Testamento la parola di Dio è personificata la troviamo nel libro della Sapienza, al capitolo 18. Ed è la tipica rilettura midrashica che l'autore della Sapienza compie a proposito dell'evento pasquale, la notte dell'Esodo. La tua parola onnipotente, o pantodynamos su logos, è il logos di Dio che ha tutto il potere, dal cielo, dal trono regale, deciso combattente, in mezzo alla terra di rovina si slanciò, come spada affilando il tuo inesorabile ordine recando. Allora, ci sono degli elementi che ricorrono nella scena apocalittica, ma non è una citazione alla lettera. L'autore della Sapienza immagina che nella notte dell'Esodo la parola di Dio sia scesa a liberare il suo popolo e viene paragonata ad un guerriero deciso che ha una spada affilata. Ci sono delle attinenze con l'immagine di Giovanni e probabilmente l'autore è partito proprio da questo particolare di tipo pasquale, perché la parola di Dio entra nella storia per liberare il popolo ed è una notte di Pasqua. Ma a questi particolari sono aggiunti molti dettagli tratti dal Salmo 44-45, l'epitalamio regale, dove si parla delle nozze del re, ma il re viene qualificato con elementi anche bellicosi. Ad esempio, gli viene dato l'ordine di cavalcare per la giustizia e per la verità. Sono degli elementi che si avvicinano letteralmente al testo di Giovanni. Il re ha la spada sulla sua coscia. È un altro particolare che ricorre al versetto 16 di Apocalisse 19, dove il nome scritto Re dei Re, Signore dei Signori è collocato sulla sua coscia. Particolare, non particolarmente significativo, se non che quel termine richiama proprio al re che arriva cavalcando per la celebrazione del suo matrimonio. E il salmo nuziale termina con l'esaltazione del nome, che resterà anche per i posteri, di padre in figlio il nome sarà conservato. Altro elemento che Giovanni ha recuperato. Al di là di questa immagine del Salmo, è molto probabile che l'autore dell'Apocalisse avesse in mente il capitolo 62 di Isaia, dove si annuncia il cambiamento della sorte per il popolo, per la città. Si annuncia l'arrivo dello sposo, il cambio del nome, non più abbandonata ma ricercata. Il capitolo termina con l'annuncio: ecco il Signore viene. Il capitolo 63 all'inizio è decisivo per questo. È una immagine di un poemetto apocalittico che in origine doveva essere indipendente, ma la redazione finale di Isaia l'ha collocata proprio dopo l'annuncio dell'arrivo dello sposo. È quella scena strana dove si presenta uno identificato da una sentinella. Chi è costui che viene da Edom? Viene da Bosra con l'abito rosso. Questo strano personaggio si presenta come: sono io sono colui che parla con giustizia e che salva. Chiaramente è Dio stesso. La sentinella gli chiede: come mai hai il vestito rosso? Risponde: perché ho pigiato nel torchio e ho fatto tutto da solo, nessuno mi ha aiutato, mi sono guardato intorno, nessuno mi dava una mano, allora ho provveduto io, li ho pestati nel torchio e il loro sangue ha inzuppato le mie vesti. Il riferimento al calcare il torchio sicuramente richiama questa scena. Non dobbiamo, quando cerchiamo i riferimenti veterotestamentari all'Apocalisse, accontentarci della citazione. Quando si è detto questo versetto richiama quell'altro versetto, inizia il lavoro, non è finito, perché l'autore è arrivato ad una sintesi così complessa dell'immagine partendo dalla riflessione sui testi biblici. Noi diremmo che ha fatto lectio divina sul testo di Isaia 63, lo ha letto, riletto, ha cercato di interpretare la vicenda di Gesù Cristo alla luce di quel testo biblico. Poi, dalla sua riflessione, emerge semplicemente un particolare simbolico. E noi che riconosciamo quel particolare, abbiamo l'onere di ricostruire il ragionamento che Giovanni ha compiuto per passare da quella scena apocalittica, veterotestamentaria, al suo quadro cristologico. Quella immagine del divino pigiatore molto probabilmente era interpretata in senso messianico già nella tradizione giudaica pre-cristiana. Abbiamo una indicazione in questo senso tramite il Targum di Genesi 49. Genesi 49 contiene le benedizioni di Giacobbe. Al versetto 11 c'è un particolare molto importante della benedizione che riguarda Giuda. Un altro particolare è noto a Giovanni: ha vinto il leone della tribù di Giuda. È proprio questo testo. Versetto 11 dice: egli lega alla vite il suo asinello, a scelta vite il figlio della sua asina. Egli lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo mantello. Il testo arcaico probabilmente intendeva dire che la tribù di Giuda sarà non solo potente, ma anche ricca di beni, di viti, e quindi potrà avere un'abbondanza di vino. Questo versetto nel Targum palestinese, nel caso specifico cito il testo di Neofiti, che è considerato molto antico e precristiano, traduce così: come è bello il re Messia che sta per sorgere dalla casa di Giuda. C'è il futuro, in aramaico c'è l'espressione che serve in modo perifrastico per fare il futuro del verbo cum. Pensate, letto da un cristiano, che cos'è il futuro del verbo sorgere? È lo stesso di risorgere. Come bello il re Messia che sta per sorgere dalla casa di Giuda. Egli cinge i suoi fianchi, legare l'asinello è sparito. Diventa, egli cinge i suoi fianchi ed esce per combattere contro quelli che lo odiano e uccide re con governatori, rendendo rosse le montagne con il sangue dei loro uccisi e rendendo bianche le colline con il grasso dei loro eroi. I suoi vestiti sono intrisi di sangue. Egli è come un pigiatore di uva. Allora, il ragionamento che faccio è questo. Il targumista che traduce Genesi 49 fonde quella immagine con la scena di Isaia 63. Ed esplicitamente parla della bellezza del re Messia che sta per sorgere come del pigiatore d'uva che ha i vestiti inzuppati di sangue. L'espressione che troviamo in Apocalisse 19:13, bebammenon haimati, non ha nessun parallelo se non a questo particolare aramaico del Targum. Bebammenon è il participio perfetto passivo di bapto, che vuol dire immergere. Il causativo baptizzo assume un significato particolare nella liturgia cristiana. Però bapto abitualmente regge una preposizione o di stato in luogo o di moto a luogo. Qui invece c'è il dativo semplice, bebammenon haimati, quindi haimati è lo strumento, il mezzo. Non vuol dire immerso nel sangue, ma intriso, inzuppato. Allora la domanda che l'esegeta deve farsi, perché il testo non lo dice, è: di chi è questo sangue? Allora, secondo i testi da cui Giovanni ha preso l'immagine, Isaia 63, ovvero la versione targumica di Genesi 49, il sangue è quello dei nemici. Il re Messia, quando sorge, pesta i nemici in modo tale da eliminarli, fa sprizzare il loro sangue e si macchia il vestito. È quello che diceva l'Antico Testo Apocalittico. Il Signore stesso ha pestato i popoli ed è arrivato col mantello, con l'abito rosso di sangue. Li ha pestati a sangue e si vedono i segni. Giovanni cita alla lettera questa immagine? No, esattamente come ha fatto col leone di Giuda, capovolge la scena. L'anziano ha annunciato, non piangere, ha vinto il leone di Giuda. Ed ecco un agnello. È un colpo di scena. Si annuncia un leone che sbrana, compare un agnello sbranato. È la cristologia che cambia, cioè è la visione di Cristo che è nuova. Adoperando le immagini antiche, la figura di Gesù, riconosciuto come il re Messia, è altra. Non è il leone che uccide, ma l'agnello ucciso. Analogamente, in questo caso, l'espressione haimati rientra in tutta una serie di citazioni che l'Apocalisse fa del sangue dell'agnello. È l'ultima ricorrenza della parola sangue nell'Apocalisse. Se passate in rassegna tutte le ricorrenze, vi accorgerete che c'è sempre una sottolineatura dove il termine serve proprio per indicare la passione di Gesù, la sua morte. È il suo coinvolgimento personale nel dramma della passione, al punto da ottenere il capovolgimento della situazione. È la redenzione, è la liberazione dal peccato grazie al suo sangue. Per cui il mantello intriso di sangue è il suo mantello, e colui che pesta, che schiaccia il torchio, è il Messia che è stato torchiato nella passione. È lui stesso che è stato pestato e dal suo sangue è venuta fuori una redenzione eterna. Sono immagini importanti che si comprendono nell'insieme di tutta l'Apocalisse. Dovremmo ancora domandarci: perché il cavallo? E perché il cavallo bianco? Il cavallo è un elemento simbolico abituale nell'Apocalisse per indicare delle forze sovrumane. Pensate al linguaggio biblico dei carri e dei cavalli. Rappresenta la cavalleria come la forza armata di un esercito. Però i profeti di Israele hanno sempre visto i cavalli come un simbolo egiziano, faraonico, è la pretesa del potere umano che viene distrutta da Dio. E allora, abitualmente Giovanni propone l'immagine dell'agnello che identifica il Cristo. Qui è colui che siede sul cavallo, non è presentato come il cavallo. E allora, se il cavallo è immagine del potere, della forza, il Cristo è seduto sopra questa forza. Ed è qualificata con il bianco. che è un elemento simbolico importante per qualificare la vita, la luce, piuttosto che la purezza, è simbolo di vittoria, ma soprattutto di vita, è la luce del risorto. I particolari bianchi, ad esempio nei Vangeli, sono le vesti del Cristo trasfigurato o degli angeli che annunciano la risurrezione. Gli elementi connotati con il bianco nell'Apocalisse hanno a che fare con la vita stessa di Dio. Allora, il cavallo bianco, come la nube bianca, come il trono bianco, sono elementi che simboleggiano il potere divino, una forza di vita su cui è seduto il vincitore, è il potente, che non entra, non scende, non viene. Leggete con attenzione il testo, non trovate nessun verbo di movimento. Non viene descritto un cavaliere che al galoppo scende dal cielo sulla terra. Questo lo diceva il libro della Sapienza, adoperando il verbo saltare. La parola di Dio è saltata giù. Di questo personaggio non si dice che viene. Viene presentato come colui che siede sopra la potenza buona della vita. E quindi Giovanni raffigura in questo elemento il Cristo risorto, che è l'escatologia in atto, è l'ultimo, è colui che ha portato a compimento la storia e nella sua esperienza di risorto ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, è il Signore dei Signori, è il potente che regge la storia e pascola le genti ed è seguito dagli eserciti nel cielo, che probabilmente non sono da intendere come gli angeli che accompagnano la venuta del Messia, ma come i seguaci, coloro che seguono. Accoluzeo è un verbo molto frequente nel linguaggio cristiano per indicare i discepoli che seguono, che vanno dietro al re Messia. Il versetto 14 parla appunto di queste schiere che nel cielo, cioè nella dimensione divina, seguono il Logos di Dio, anch'essi su cavalli bianchi, quindi partecipi di quella esperienza di risurrezione, e sono vestiti di bisso bianco puro, esattamente come la veste della sposa, citata pochi versetti prima. Alla sposa, che è pronta per le nozze, è dato un vestito di bisso puro splendente, che sono le opere giuste dei santi, quegli eventi che rendono giusti i santi, i dikaiomata ton agion, non sono le cose giuste fatte dai santi, ma, secondo me, le azioni del Messia che hanno giustificato i santi, che hanno reso i santi partecipi di quella giustizia di Dio, che è la redenzione. Allora, il Cristo risorto, connotato come colui che siede sul cavallo bianco, è l'annuncio di colui che ha vinto la morte e che regna finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Quindi è un quadro di lettura della storia. Il Cristo regge la storia. Ricordate, nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 3, compare un cavaliere celeste che combatte Eliodoro e lo caccia fuori dal Tempio. Diverse altre scene nel secondo libro dei Maccabei presentano visioni di cavalli che combattono contro i pagani, prepotenti. È la forza di Dio che si oppone alla prepotenza umana. E allora, mettendo insieme tutti questi elementi, possiamo affermare che Giovanni, apocalittico cristiano, ha usato queste scene tradizionali capovolgendone il significato e presentando il risorto come colui che ha il mantello inzuppato dal proprio sangue e pascola le genti regnando finché non abbia sconfitto tutte le forze del male. E quindi è una visione pasquale, non di storia della fine del mondo. È il modo per contemplare il risorto che vive e regna e combatte contro il male fino al compimento finale caratterizzato dalla nuzialità, dall'incontro sponsale con la sposa, l'agnello e la sua sposa, quando Dio sarà tutto in tutti.